Buonasera.
Pensavo fosse Beat You Me. Beat You and Me. Abbiamo appena scoperto che abbiamo dei quattro microfoni a disposizione, uno solo che funziona veramente. Dunque stiamo per farci piccoli piccoli tutti attorno allo stesso microfono.
Giusto per darvi il benvenuto su Bitume, la nostra trasmissione che, come avete sentito la descrizione, parla di tutto ciò che vi interessa sapere sul mondo della tecnologia ma non avete mai osato chiedere.
Ma l'avranno veramente sentita la descrizione? Perché sai, la rifacciamo, sì.
La rifacciamo? Parla tu. Ah, ok, Bitume.
Bitume.
Bitume parla di software libero, di diritti digitali, di nuove forme di protesta incentrate sulla tecnologia, di media caldi e freddi, di server liberi, di hacking, di sicurezza in rete, di privacy e di anonimato, di informazione dal basso, di crittografia, di brevetti e licenze aperte, di file sharing e di programmazione, e ovviamente di software libero e di GNU Linux.
Qualcuno ci chiedeva come mai questo nome, alcuni pensavano fosse Beat You and Me, ed è un'opzione che ci sentiamo di escludere. In realtà, qual è il significato che c'è dietro il nome?
Abbiamo detto che non facciamo nome, è un casino. Lo chiederemo a P, il quale ha proposto il nome. P, se ci ascolti, ci dirai qualcosa in chat.
Quindi intanto teniamo il segreto, aspettiamo. Bene, e allora significa che siamo pronti ad entrare nel vivo di questa prima puntata, cominciando dalle news più calde, le notizie più scoppiettanti dall'infosfera, o no?
Spazio liberato a Bologna, un nuovo spazio pubblico autogestito a Bologna. Tag, hashtag, XM2 nello spazio, XM24 nello spazio, scusate. A Club, link https://www.autistici.org/XM24resiste.
Slash, e avete appena assistito ad una lettura vocale di un link. Se avevate sintonizzato le vostre intelligenze artificiali in tempo, avrete potuto accedere alla pagina in via preferenziale, altrimenti presto il QR code sarà inviato sui vostri smartphone.
A Hong Kong ancora continuano le proteste e gli studenti del Politecnico sono ancora barricati dentro, nonostante oggi ci siano stati dei tentativi di uscire dopo che la polizia aveva promesso di aver parlato e di aver dato il via libera, ma mentre invece quando gli studenti hanno provato ad uscire la polizia ha iniziato gli arresti e il lancio di lacrimogeni, e quindi gli studenti sono rientrati dentro l'università e quindi sono ancora là dentro barricati.
News, un nuovo canale Telegram è stato aperto e si chiama, lo trovate anche sul web, come https://t.me/espropriatm. Si tratta di un canale dove fanno condivisione di biglietti utilizzati ma ancora validi come modalità di condivisione del trasporto, oltre che probabilmente anche delle emozioni.
Ma che bella idea! Il diritto alla mobilità è un diritto universale che andrebbe riconosciuto a tutti, specialmente quando è difficile garantirlo. E ancora è molto recente, risale alla settimana scorsa, una incriminazione avanzata dal Dipartimento della Giustizia americano contro due ex dipendenti di Twitter. Dovete sapere che erano stati accusati di aver ottenuto dei dati privati di dissidenti e noti critici che erano, come dire, nel mirino del governo dell'Arabia Saudita. Si parla anche di un terzo sospettato, ma al momento in particolare uno dei due accusati sembra abbia trafugato informazioni relative a ben 6.000 account Twitter di dissidenti e attivisti politici. Tutto questo dal 2015 ad oggi, e pare che l'altro avrebbe ottenuto in cambio delle informazioni di tre specifici soggetti la cifra di $300.000, questi ricevuti tramite una società di comodo, e addirittura un orologio da $20.000 che, pensate, l'uomo aveva cercato di rivendere poi su Craigslist, che è stata poi la sua mossa fatale.
Ahimè. Ah, siamo ancora sulle news. Abbiamo ancora una news, forse ancora due. Una, il Senato italiano ha approvato il decreto legge sul perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Ulteriori informazioni, mi avete stroncato il microfono, lo sento, lo capisco, l'ho intuito. Ulteriori informazioni lo potete trovare sulla Gazzetta Ufficiale o anche sul Innovation Post, il blog di innovazione sociale del post.it, o anche su ilsenato.it. Se cercate, lasciate che non vi googliamo questo per voi, cercate perimetro sicurezza nazionale cibernetica. Basicamente il nuovo decreto legge indicherà delle aree cruciali per la sicurezza nazionale, che potrebbero essere per esempio i trasporti piuttosto che l'energia, e imporrà di conseguenza alle aziende che hanno una funzione in queste aree di utilizzare per esempio un router che è approvato dal governo in questo caso. News.
E ancora news, è recentemente stato pubblicato uno studio della società israeliana Cellebrite, perdonate la pronuncia, tra i vari disservizi di questo inizio puntata, che riguarda niente po' di meno che l'ingresso forzoso all'interno di un iPhone protetto da PIN con un codice di 4 cifre. In particolare questo iPhone era stato coinvolto in una vicenda giudiziaria che riguardava una coppia, in particolare nell'episodio c'era stata un'aggressione da parte di uno dei due partner verso l'altro, che l'aveva permanentemente sfregiato con dell'acido. Ora la procura italiana nelle indagini si è servita di questa società israeliana, l'inizio di una collaborazione che dal 2016 ad oggi è cresciuta sensibilmente. Dicevamo, per ottenere l'accesso ad un iPhone protetto da PIN di 4 cifre, cosa che si credeva anche addirittura impossibile. Bene, questa cosa è stata fatta 3 anni fa e oggi è pubblicato uno studio su questo.
Inaudito.
Bene.
Abbiamo una rubrica particolare sulla censura. La app Tsunami Democratic, utilizzata dagli attivisti catalani per coordinarsi tra di loro durante le proteste, è stata censurata da GitHub, che da qualche tempo appartiene a Microsoft.
Ai ai ai.
Di ojitos negros, cielito lindo de
Facebook ha segato gli account a chi sosteneva la causa curda, ma Facebook è anche un'entità privata. Instagram sta facendo shadow ban su determinate tag che riguardano la comunità queer, tra cui queer o gay, ma anche Instagram è un'entità privata.
Es el lunar que tiene cielito lindo.
E infine abbiamo scoperto che è stata censurata la sigla di Siamo Fatti Così. Siamo Fatti Così è un cartone animato educativo italiano che racconta ai bambini come è fatto il corpo umano.
Il problema è che per tutti voi che eravate giovani negli anni 90 e lo guardavate ingenuamente, non sapete che per tutto il tempo vi è stata negata una parte della sigla, quella in particolare dove un uomo e una donna molto giovani si amavano dolcemente in un cespuglio. Sarebbe stato molto educativo.
Ma abbiamo la sigla? Ah.
Siamo fatti così. Dentro abbiamo il cuore, solido motore. Siamo fatti così. 32 bei denti, candidi e splendenti. Siamo proprio fatti così. Questo nostro corpo è meglio di un computer, vedrai. Siamo fatti così, siamo proprio fatti così. Viaggia assieme a noi attraverso il corpo umano. Siamo fatti così, siamo fatti così, siamo fatti così.
Ci fanno notare in chat che questo è un cartone animato francese. Non ho capito cosa mi hanno detto. Ah, quale chat? Certo, la chat su IRC, Internet Relay Chat, irc.autistici.org, hashtag, fa brutto dire hashtag per unit.
Cancelletto
unit.
E ringraziamo chi ci scrive grandi, grazie. È bello vedere che qualcuno riconosce che dopo un po' di fatica siamo riusciti a prendere il ritmo.
Introduciamo adesso il macro argomento della trasmissione. È un macro argomento estremamente impegnativo, perciò cambiamo un attimo il tono. Il macro argomento si chiama, l'abbiamo chiamato, Data Justice. Introduciamo domandandoci che cos'è la Data Justice.
Esatto, stasera per la nostra prima puntata della rubrica di approfondimento digitale parleremo di Data Justice. La nostra rubrica si chiama in un modo non casuale, in un periodo storico dove è così difficile navigare in sicurezza nel mare digitale, abbiamo tutti dei problemi. E in particolare quello che la nostra rubrica vuole chiamare, vuole affrontare col suo titolo è problemi di ancoraggio. Stasera quindi vogliamo parlare di data justice, ma per facilitare coloro i quali per simpatia si sono sintonizzati senza sapere di cosa si tratta, la data justice è ciò che cerca di studiare la relazione intricata tra la dataficazione e la social justice, la giustizia sociale. In un certo senso si cerca di sottolineare l'impatto e le conseguenze di queste nuove politiche cosiddette data-driven, cioè guidate dai dati. E considerando, diciamo, che fino a prima della grande dataficazione che abbiamo potuto vedere, la politica era data-informed, cioè al corrente dei dati.
Parliamo qua della prima dataficazione.
La prima dataficazione, che si contrappone significativamente con la seconda, ma per approfondire il tema abbiamo qui un ospite che risponderà a una serie delle nostre domande. Ecco la prima.
Ok, mi hanno dato un foglio in mano dicendomi di leggere. Dunque io leggo. Domanda numero uno. I dati e le tecnologie che vi ruotano attorno alla data justice possono essere un beneficio per la società o sono prevalentemente strumenti di controllo?
Allora, eccoci qua.
Benvenuta.
Adesso sto proprio andando a ruota libera. Buonasera a tutti quanti i nostri ascoltatori. Allora, prima di tutto, in verità, volevo correggere questa descrizione che avete dato all'inizio, bellissima, però secondo me non si capiva molto bene che cosa intendessimo con data justice. Quindi,
ecco,
prima di rispondere, facciamo una piccola specificazione. Allora, data justice è una disciplina delle scienze sociali che nasce relativamente in tempi recenti, diciamo, specialmente nell'ambito della sociologia, che si occupa di studiare come applicare i concetti di social justice, quindi giustizia sociale, all'uso dei dati e delle tecnologie. Quindi diciamo che nasce da altre discipline come per esempio social technology science, open data movements, insomma raccoglie precedenti teorie per cercare di portare nuove domande, diciamo, e cercare di capire come introdurre questo tema della giustizia sociale nei dati. Quello che la data justice principalmente si chiede, quindi in quanto disciplina, è fondamentalmente come le persone diventano visibili, come vengono rappresentate online e in che modo questo viene fatto in maniera equa. Quindi riprende il concetto di equità che troviamo all'interno della social justice, per esempio in Amartya Sen, che ci racconta appunto come la giustizia sia fondamentata principalmente sul concetto di equità. Quindi partiamo da questo. Come facciamo a rendere la società datafied più giusta in qualche modo? La prima domanda mi chiede se le tecnologie sono fondamentalmente strumenti di controllo o un beneficio. Uno dei temi fondanti della data justice è cercare proprio di superare questa dicotomia, questa visione un po' manichea della tecnologia, cioè come o buona o cattiva, o giusta o sbagliata, o di controllo o di beneficio, ma provare a riconoscere entrambi i lati della tecnologia, quindi prendere in considerazione entrambe le cose per riuscire poi a porre le domande corrette. Quindi a questa domanda io risponderei entrambe le cose, non è solo controllo, non è solo beneficio. quindi possiamo partire da questo. Vogliamo aggiungere qualcosa?
No, io sono qua solo per disturbare, perciò mi viene in mente la data faida.
La data faida.
Sì, sostieni, beh, data sono... faida.
Beh, ci sono parecchie data faide nella società dataficata, no? E...
Che figata la società dataficata.
Che figata.
Ma in realtà ci sono degli esempi abbastanza lampanti di quanto possa diventare inquietante la dataficazione massiva. Mi viene ad esempio worldcheck.com, un sito internet tristemente famoso ormai quasi da 10 anni, dove è possibile reperire, ovviamente dietro congruo compenso, informazioni di ogni sorta reperite principalmente da fonti pubbliche, ma anche no, su soggetti verso i quali si intende fare ricerche per conoscerne a fondo ogni caratteristica e capire se questa persona, ad esempio, può essere un membro utile oppure no di un determinato gruppo o società. Questo può anche influenzare, dicevo, i risultati che poi emergono da questi grossi aggregati di dati, influenzare, beh, il tasso di interesse su un mutuo oppure la possibilità o meno di riuscire a far carriera in un determinato settore. In questo senso, nonostante si voglia superare una dicotomia tra la parte del controllo e la parte di beneficio, perché certo è possibile una forma di controllo che volge ad armonizzare piuttosto che opprimere, ma comunque la domanda che resta, che poi è anche la seconda che vediamo su questo nostro magnifico foglio, è: c'è qualcosa di intrinsecamente ingiusto nei dati e la loro raccolta? Non si stava meglio prima?
Allora, bisogna dire che quello di raccogliere dati sulla popolazione, di controllarla e sorvegliarla, non è certo un fenomeno che nasce con la tecnologia digitale. Quindi quest'idea di, anche di poter categorizzare la popolazione per comprenderla e controllarla, sicuramente è qualcosa di molto antico, che probabilmente risale a quando è nata la società. Quindi... niente di nuovo, quello che le tecnologie digitali però consentono è la scalabilità di questo tipo di controllo, no? Ma un'altra cosa che vorrei sottolineare è come la tecnologia non crei solo il problema del controllo e della sorveglianza e quindi poi tutta la serie di problemi di violazione dei dati e della privacy, ma ci sono anche altri problemi relazionati all'uso di tecnologie digitali che sono molto rilevanti e che vanno presi in considerazione, per esempio il monopolio dei dati, la discriminazione algoritmica, quindi tutti questi problemi che stanno nascendo da questo uso massificato di tecnologie che quello che fanno è proprio estrarre dati per poi creare categorie. Ecco, una delle prime cose che, e delle prime provocazioni che mi piacerebbe lanciarvi questa sera è che, essendo io comunque abbastanza dentro la comunità hacker, diciamo, una delle cose che ho imparato con la Data Justice è un po' mettere in critica l'idea che tutto quello che ha a che vedere con i diritti digitali sia legato ai diritti individuali, in qualche modo. Una delle domande che si fa alla Data Justice è: in che modo dovremmo o potremmo considerare che, per esempio, la privacy sia un diritto collettivo e non quindi più solo individuale? Questo ci porta ovviamente a farci domande diverse e forse anche a pensare a soluzioni diverse. Per esempio, vi vorrei includere un po' nel dibattito, se no parlo solo io. Per esempio, una delle soluzioni, no, che oggi viene trattato per esempio risolvere il problema della sorveglianza è l'idea che la crittografia sia una soluzione, no? Nell'ambito Data Justice questa è una cosa che un po' si critica, non perché la crittografia sia sbagliata, ma perché sia insufficiente, nel senso che se partiamo dal presupposto che questi diritti sono collettivi e la soluzione è la crittografia, che invece è molto legata all'individuo, in che modo risponde la crittografia a questo problema sociale?
Beh, qui abbiamo una cosa che viene dagli anni 90, la crittografia e i cypherpunk nasce come risorsa o come difesa individuale nei confronti della... Scusa, che mi fai leggere? vi sto capendo benissimo, un minimo di spieghe sui tecnicismi ci starebbero. Quali tecnicismi abbiamo utilizzato finora?
Caro ascoltatore, mandaci più richieste e cercheremo di esaudirle.
Comunque, perdonatemi, c'è stato un passaggio dove tra, se negli anni 90 si cercava di dire agli individui guardate, dovete imparare a crittografare per potervi difendere dal Grande Fratello, scusatemi se la faccio così grezza, in seguito il grande fratello si è scoperto che non era più uno, ma c'erano tanti grandi piccoli fratelli che potevano essere, per esempio, semplicemente le entità che tenevano a registrare i dati, magari semplicemente per questioni di marketing. E col passare del tempo l'esigenza si è spostata da, diciamo, dalla responsabilità del singolo a una responsabilità di tipo sociale. Dunque hanno cominciato a nascere delle leggi che parlavano di privacy e adesso stiamo parlando di data justice addirittura.
E lanciamo l'appello anche a chi ci ascolta da casa, fateci sapere che cosa ne pensate. C'è qualcosa di intrinsecamente ingiusto nei dati e nella loro raccolta? Perché cerchiamo di vederla anche in maniera un po' più, come dire, pragmatica. Qui adesso dai nostri studios possiamo osservare delle magnifiche foto storiche di un festival italiano molto famoso negli anni 70, il Renudo, il festival dove andavano tutti a godersi il rock psichedelico e ciò che ci gira intorno senza indossare vestiti. È difficile immaginare uno scenario del genere agli albori del 2020. Cosa ne pensi?
Giusto, no, penso che non ho risposto alla domanda di prima. Devo ritornare indietro e riprenderla. Aspetta, facciamo rewind. C'è qualcosa di intrinsecamente ingiusto nella raccolta dei dati? Allora, sì. Ma forse anche parlare di ingiustizie nella raccolta dei dati è limitante, mi spiego meglio. Quello che è essenziale e che credo che sia abbastanza condiviso è l'idea che il dato non sia neutrale, no? E non necessariamente rappresentativo, tra l'altro, dell'individuo o del gruppo. Quindi già il modo in cui il dato viene raccolto, il modo in cui il dato viene interpretato è già soggetto a bias umano. Non si sente più il microfono.
Cos'è il bias?
Il pregiudizio. Cos'è il bias? Scusate. Pregiudizio. Quindi
è nato.
Scusate, a proposito di tecnica, qui dobbiamo parlare di limiti di tecnica.
Stiamo superando problemi tecnici.
Scusate. Contestualizzo il casino, qui stiamo giocando con una scheda audio che non conoscevamo e adesso siamo riusciti a farla uscire da un'uscita, quindi siamo tutti comodi e ci sentiamo.
Ma il microfono resta uno.
Ah, volete le cuffie? Allora, dicevamo, quindi sì, sicuramente già nella collezione dei dati e nella sua categorizzazione c'è qualcosa di comunque già intrinsecamente comunque... Non direi sbagliato, perché già stiamo dando un valore morale, ma sicuramente non neutrale. Quindi penso che la cosa più importante sia proprio partire dal presupposto che se il dato non è neutrale, la tecnologia non è neutrale.
Sì, questa è assolutamente una cosa data per assodata.
Mm-hmm. Ecco, quindi... riconoscere la non neutralità del dato, dell'algoritmo, della tecnologia, come ci va di dirlo, è quello che ci porta a pensare che poi la tecnologia sia politica, giusto? Anche questo lo diamo abbastanza per assodato. Ma un'altra provocazione che vi voglio lanciare è quella di pensare che dire che la tecnologia è politica non significa automaticamente riconoscere che o comunque sostenere che la tecnologia sia autonomamente politica, quindi vederla come un oggetto distaccato, no, dall'essere umano, perché di nuovo cadiamo in quell'idea che possiamo autonomamente prendere l'oggetto tecnologico, l'algoritmo, come potente. In verità quello che crea potere nella tecnologia o quello che crea potere nell'algoritmo è l'immaginario, quindi il discorso, come diceva Foucault, l'idea che per esempio già quest'idea che possa essere neutrale crea potere, o comunque l'idea stessa che l'algoritmo possa fare cose, possa avere degli effetti diretti sulla società. Ecco, questo è quello che gli dà più potere. Non so se volevi aggiungere qualcosa.
Sì, mi veniva in mente però che c'è una questione di potere di mezzo, nel senso che c'è qualcuno che avrà la possibilità di fare una raccolta dei dati, che dunque possiede i mezzi di produzione per la raccolta dei dati, per usare una terminologia che è quasi un po' desueta, e anche non solo per raccoglierli ma anche per analizzarli, e dunque la possibilità di interpretare questi dati non è concessa a tutti ma solamente a chi ha la possibilità di raccoglierli e analizzarli, e questo potere corrisponde più o meno con l'attuale assetto politico-economico. La data justice, mi domando, ha l'ambizione di superare questo problema?
Sì, uno degli aspetti della data justice è quello di prendere in considerazione tutto quello che è anche l'ambito economico. Ecco, diciamo che quello che la data justice chiede è proprio di unire varie discipline, cioè quindi di considerare l'intersezione che esiste fra società, politica, economia e tecnologia, senza prenderle separatamente. Quindi uno degli aspetti o dei grossi problemi, come dicevamo prima, che viene creato dall'utilizzo dei dati oggi è anche la creazione di questi grossissimi monopoli, quindi quello che Snirsek chiamava platform capitalism, no? Il capitalismo delle piattaforme, cioè dei grossissimi monopoli che hanno delle implicazioni non solo sociali ed economiche ma anche politiche. Quindi chiaramente anche questo è uno dei problemi da affrontare e rende tutto molto complicato, perché ovviamente capiamo che la soluzione non è unica. Anche per questo ritorniamo a dire perché la tecnologia da sola non è una risposta. Voi sapete che io mi sto occupando di blockchain, per esempio. I grandi amanti della blockchain sostengono che creare una infrastruttura decentralizzata attraverso la blockchain sarà una risposta, per esempio, ai monopoli su internet. E io chiedo, in che senso? Cioè, in che modo pensiamo che la tecnologia da sola, inserita all'interno della società, crei degli effetti? Perché il tecnodeterminismo l'abbiamo superato negli anni 70, e soprattutto in che modo l'infrastruttura tecnologica da sola può superare problemi che derivano da appunto relazioni economiche, relazioni politiche, anche relazioni culturali. Ve lo chiedo, questa è una domanda che vi lancio.
Aspetta, ripetici la domanda.
Questo, allora, non era una vera domanda.
Quale domanda?
Sono andata un po' lunga. Allora, no, è vero, non ho specificato bene la domanda. È più una riflessione. Cioè, secondo voi, in che modo tecnologie come ad esempio la blockchain o soluzioni che parlano solo di tecnica possono rispondere a problemi che in realtà derivano da disuguaglianze che sono strutturali?
Allora, un grande dubbio che ho in questo proposito è il fatto che la tecnica non vedo come possa essere una soluzione a un problema sociale, per dirla un po' grezzamente. La blockchain in particolare è un altro discorso, non so se è quello di cui stiamo parlando, ma allora, per ritornare alla domanda iniziale che era stata posta, cioè ma la raccolta dati può essere, è fondamentalmente un sistema di controllo o avrà degli altri utilizzi? Ecco, alcune tecnologie, come per esempio la blockchain, sono essenzialmente un sistema di verifica, e dunque la verifica è effettivamente controllo. E ci sono altri modi per trasmettere fiducia.
Nati?
Ehi tu, radioascoltatore.
No, fa sempre quella cosa brutta dei 100 millisecondi, quindi le cuffie non... No, fa un
sì,
cazzo, fammelo cambiare.
Meglio che
parla.
Ai ai ai, siamo tornati, ci sentite?
3, 2, 1.
Salve a tutti, siamo tornati qui su Bitume.
Siamo resuscitati, ragazzi.
Ci siamo?
Non penso proprio.
No,
Ok, sì, ci siamo.
Ci siamo, dateci segnali voi radioascoltatori affezionatissimi che continuate ad ascoltarci nonostante il nostro buco nero. Ci siamo anche dimenticati quello che stavamo dicendo, ma
allora siamo tornati, se siamo in linea, abbiamo fatto a cuore aperto, abbiamo cambiato scheda audio. Dunque, se prima usavamo una Scarlett Piripù, adesso usiamo uno Zoom Piripà, ma se voi ci ascoltate lo scopo era quello di farci ascoltare. Stavamo parlando, avevamo fatto una piccola digressione sulle blockchain e in questo ci era venuto in mente di ricordare le parole di Sam Schneier, il quale diceva, a proposito della blockchain, ricordava come il sistema di trasmissione della fiducia si basi più o meno su quattro fattori. Diceva lui, il fattore etico e il fattore reputazionale, che più o meno coincidono. Poi c'è il fattore dell'intermediario, che è quello che potrebbe essere per esempio il ruolo del notaio all'interno di un sistema di trasmissione della fiducia, perciò per esempio l'effettuazione di un contratto tra due persone. E infine c'è il fattore della verifica, ossia della capacità di verifica, la quale corrisponde con il controllo. Schneier faceva notare che la blockchain soddisfa esattamente il quarto fattore e di conseguenza è uno strumento di controllo. Esco un attimo da Schneier e ritorniamo sulla data jazz.
Noi qui intanto si parlava di data justice, più in generale di dataficazione, un progresso, un processo probabilmente ormai irreversibile alla vigilia del 2020. La nostra società e la nostra civiltà sarà influenzata da questo passaggio che qualcuno ha già definito pari alla prima rivoluzione agricola o la prima rivoluzione urbana. È difficile pensare che questa sia la prima rivoluzione digitale, ma certo è che cambierà la nostra vita e la vita di chi verrà dopo di noi, tanto quanto fu al tempo la scelta di smettere di cacciare nei boschi e iniziare a coltivare. Chissà cosa sarebbe successo se avessimo continuato a cacciare invece di fermarci a coltivare, chissà cosa sarebbe successo se invece di raccogliere dati oggi avessimo speso il nostro tempo facendo altro. Ma per chiudere l'argomento ci piace fare una domanda che è rivolta alla nostra ospite di stasera, ma anche a chi ci ascolta, cioè cosa c'è di concreto e pratico nella data justice e i suoi metodi? Cosa possiamo portarci a casa dopo questa lunga e interessante conversazione su questo tema?
Allora, sperando che comunque sia più o meno chiaro che cosa significa data justice, perché forse ci siamo un po' persi nelle digressioni, ma ricordiamolo, data justice è un ambito che si occupa di capire come introdurre il concetto di social justice all'interno della società datificata. Quello che c'è di pratico al momento è soprattutto lo studio, quindi capire proprio come affrontare questi nuovi concetti da diversi punti di vista, diverse discipline. Quindi ricordando sempre che dobbiamo tenere a mente l'intersezione tra tutte le varie sfere che poi vanno a costituire quello che è la società. La data justice propone un approccio, anzi ne propone vari, quello che stasera vogliamo citare è quello che propone Lynette Taylor, che è una sociologa inglese, ed è quello che ci dice di prendere in considerazione l'idea di capire come appunto le persone da una parte diventano visibili su internet, quindi questo significa prendere da una parte in considerazione l'idea di voler essere invisibili online, per esempio questo è un tema a noi molto caro, quindi come proteggere la nostra privacy, come proteggere l'anonimato, come sfuggire ai sistemi di controllo e di sorveglianza, ma d'altra parte anche come apparire visibili online, perché una cosa che ci dobbiamo ricordare è che molte persone, specialmente gruppi discriminati, chiedono visibilità online, quindi internet da una parte è controllo, ma dall'altra è anche potenziale di visibilità online, quindi in che modo gruppi che normalmente sono discriminati, quindi minoranze etniche, donne, comunità LGBT, possono trovare su internet uno spazio di equità. E d'altra parte ci si chiede anche come possiamo noi impegnarci con la tecnologia, engage, come si dice in italiano, engage, entrare in contatto con la tecnologia, quindi da una parte, sì, da una parte si tratta da una parte di parlare di in che modo abbiamo accesso alla tecnologia, quindi discutendo chi comunque possiede i dati, possiede la tecnologia e possiede i mezzi per poi analizzarli, in qualche modo possiede il sapere. all'altra parte come possiamo evitare di essere coinvolti nella tecnologia, quindi anche questo è un altro punto importante. Per esempio l'idea di non dover per forza accettare che per far parte dell'economia digitale, per esempio, o della società digitale, io debba per forza sottomettermi a tecniche di profiling e di sorveglianza da parte di governi e aziende. E l'ultima cosa è parlare di non discriminazione e quindi affrontare tutto quello che è il tema di come evitare di essere discriminati dalla tecnologia, dagli algoritmi, e come farlo prendendo in considerazione tutte quelle disuguaglianze che sono strutturali, abbiamo detto. E ci sono molti esempi di questo, poi chiudiamo e poi passo la parola, anzi, al compagno. Esempi di questo, di come la tecnologia può essere utilizzata anche per questo, sono esempi che stanno all'interno dell'attivismo, esempi che stanno all'interno del, che ne so, delle ONG, eccetera. Mi viene in mente un esempio di data justice abbastanza recente, quello di Amnesty International, che ha utilizzato questo decoder per aiutare le popolazioni minacciate o comunque gruppi che vedono i propri diritti umani violati a denunciare attraverso la loro pagina, raccogliendo diverso materiale digitale, queste discriminazioni. Quindi quello che la tecnologia in qualche modo riesce anche a fare è rendere la discriminazione visibile molte volte. Quindi da questo io direi possiamo partire per capire anche come poi affrontare questi problemi, e ricordando che appunto la soluzione non è puramente tecnica. Justice risponde alle domande della rivoluzione francese.
No, facciamogliela fare la domanda.
Tanto, mi sentite? È una domanda da lontano. Volevo dire, ma la data justice risponde alle domande della rivoluzione francese? Libertà, uguaglianza e fratellanza?
Direi di sì. Perché quello che prendo in considerazione è proprio l'idea che esistano dei diritti
individuali e collettivi, entrambi ricordiamolo, perché non è né solo uno né solo l'altro. Però forse la cosa interessante è che invece di porre il focus sulla libertà, specialmente libertà individuale direi, si pone il focus su quello di giustizia e quindi di equità. Poi non è che una cosa escluda l'altra. La seconda.
Risponde alla seconda domanda.
Sì. Ma non è che non esclude la libertà, assolutamente. Infatti, ripeto, prende in considerazione tutto quello che è la privacy, anche come diritto individuale, ma ricorda che considerare solo la privacy dal punto di vista individuale è insufficiente per rispondere a quello che sono poi una serie di problemi collettivi. Quindi si chiede di passare, cioè, o comunque si invita a non tralasciare quello che è il piano collettivo, sociale del problema. Quindi ovviamente richiede nuove risposte, nuovi tipi di immaginari, andando per esempio l'idea che su internet si possa operare attraverso la concettualizzazione dei diritti umani, anche quella è limitante, ma questo non vuol dire che i diritti umani siano inutili, vuol dire semplicemente che non sono sufficienti per capire quello che è questa sorveglianza o questo controllo che va da tanti a tanti, o che comunque gli algoritmi si devono categorizzare e targettizzare, lo fanno più che altro sui gruppi più che sugli individui. Quindi in questo senso qua sono un po' di provocazioni che vengono lanciate proprio per riflettere su integrazioni che magari andrebbero fatte quando si parla di diritti digitali o di trasparenza, di privacy, di giustizia, eccetera. Compagnero.
Sì, io volevo tornare un attimo alla domanda se i dati e le tecnologie che ruotano attorno ad essi possano o meno essere un beneficio per la società oppure sono prevalentemente gli strumenti di controllo. Beh, se, a mio parere, secondo me, diciamo che l'avanzamento tecnologico, ovvero la tecnologia, è uno strumento a doppio taglio, perché con la stessa tecnologia, e la parola chiave qui è stessa, si può, diciamo, creare, avere delle predizioni robuste, affidabili, su, ad esempio, la mia probabilità di contrarre una malattia, e questa capacità, quindi questo dato, questa informazione è indipendente, cioè se ce l'ha in mano un'agenzia, una società di assicurazioni che mi aumenterà il prezzo su ciò che devo pagare, addirittura sui miei figli, avrà dei, diciamo, gli imporrà dei costi maggiori perché figli di una persona con una probabilità maggiore, eccetera eccetera. Ma invece se in possesso a me ha il sistema sanitario, diciamo, possono essere un vantaggio per me, per la mia salute, per prevenire oppure per curare meglio in anticipo alcune problematiche. Questo è solo un esempio per dire però che la tecnologia, appunto, che tratta i dati, che manipola i dati, di per sé non è né cattiva né buona, ma dipende da chi ce l'ha in mano e da come si usa l'elaborazione dei dati fatta con questo codice, di fatto. Tutto qua.
Beh, rispondo a quest'ultima cosa, poi magari lasciamo la parola a qualcun altro. Sì, sono d'accordo, a parte sul fatto che la tecnologia sia in qualche modo neutrale e possa appunto essere buona o cattiva in base a chi la usa, perché una delle... dei concetti anche che poi partono dalla data justice, ma non solo, più che altro direi della sociologia digitale, è che la tecnologia sia una costruzione sociale, e quindi in quanto costruzione sociale comunque all'interno possieda già degli immaginari, dei valori, delle ideologie, degli obiettivi con cui viene creata, che poi non necessariamente sono esattamente quelli che diventano visibili dall'uso, perché possono cambiare, appunto perché c'è un'intersezione particolare poi quando viene inserita nella società, però che comunque di per sé ci siano delle, appunto, delle idee che stanno alla base della creazione della tecnologia. Cioè, quindi certo, poi dipende come viene usata, però resterei, almeno io parto sempre dal presupposto che dobbiamo analizzare gli immaginari che ci stanno dietro, specialmente quando parliamo appunto di potere algoritmico, potere tecnologico, ecco.
This announcement from the producers of this record contains important information for radio program directors and is not for broadcast.
Sie befinden sich in der Zone des freien Willens.
This is the free will zone.
Most people believe that to learn code requires a great deal of intelligence. This is not so.
You believe that you live in the land of the free, in the home of the brave. You live in the most controlled society on this planet. This is the ultimate tyranny against humanity. Having been deprived of knowledge by frequency control.
Wenn ihr in Anbetracht der 10 Millionen Sonnen in unserer Milchstraße meint, dass unsere Erde der einzige Planet ist, der intelligentes Leben beherbergt, dann bedürft ihr einer Vision.
Extra, extra, Meta, Sonne, Geist von der UFO-Absturzstelle!
You have been controlled like sheep by those who think they own you.
Berühren offenbar daher, dass ihre Gehirne größer als die unsrigen sind. Ihre Arme sind lang, dünn und reichen bis zu den Knien.
Wir sind eure Allgeschwister, lebendige und intelligente Wesen, so wie ihr. Meistens sind wir mit dem Ratteschontakt, auch wenn wir jedoch sprechen, ganz sehr schwer.
Entferne die Frequenz der Limitation. Erkämpfe die Frequenz der Information. Vernichte die Frequenz der Kalkulation. Entdecke die Frequenz. You have been controlled like sheep by those who think they own you. You have been deprived of knowledge by frequency control. We will have to sow a new reap. The fearless will be taken and fly. When the mayday, the impact is deep. We will not die, we will go by.
Okay, I love you, mama.
Your message.
Una domanda che mi veniva da porre è: Secondo il discorso della data justice, noi andremo, e qui prendo spunto da una domanda che è stata fatta in chat, dove si dice rendere pubblici i dati raccolti dai governi o dalle corporation da una parte e occultare i dati personali dall'altra. E dunque, comunque, la data justice farà un percorso incentivando quello che potrebbe essere chiamato una trasparenza nei confronti soprattutto delle corporation, soprattutto da parte dei governi, e plausibilmente un po' meno, ma mi domando quanto meno, anche nei confronti delle persone, le quali tanto più saranno trasparenti e disponibili ad avere resi pubblici i loro spostamenti o le loro attività, le loro abitudini, i loro gusti, tanto più un'attività di gestione come quella che potrebbe essere la data justice sarà efficace nel combattere il bias, evitare delle discriminazioni e conseguentemente magari intervenire dove ci sono delle situazioni particolarmente disagiate, potendone essere a conoscenza grazie alla diffusione di questi dati. E fin qua l'ho fatta che sembravo anche una persona seria, e invece adesso verticalizzo e ritorno al cialtrone che sono. Tu fai tutto questo sistema qui bellissimo di trasparenza e poi ti arriva Pinochet. È successo in passato, cioè possono arrivare dei sistemi, possono arrivare delle dittature. Siamo in un paese, per esempio l'Italia, dove l'ultima dittatura non è così distante, sono una settantina d'anni. E dunque mi domando, le conseguenze di avere installato, messo in pratica, deployato un sistema così capillare di controllo sulle persone, sui governi, sulle aziende, se poi dovesse arrivare una dittatura, le conseguenze potrebbero essere particolarmente distopiche.
Ma allora, guarda, in verità la data justice non dice questo ed è d'accordo con te, perché una delle grandi critiche adesso, grandi dibattiti all'interno della data justice è quello di raccontare come quello che invece si chiama open data movement sia in qualche modo limitante. Quindi l'open data movement è quello che chiede di esporre gli algoritmi, esporre i dati, utilizzare più trasparenza per fare in modo che i cittadini possano effettivamente avere in mano i loro dati e capire come vengono utilizzati. Ma una delle cose che la data justice sottolinea è proprio come se, appunto, ritornando al discorso di prima, consideriamo tutta una serie di situazioni esterne e ambientali che possono essere, per esempio, quelle politiche, come tu dici, no? Arriva Pinochet, che si fa? Ecco, in quel caso lì torniamo a dire, vediamo i pericoli. Ecco perché quello che la data justice dice è: non fermiamoci alla tecnologia, perché a volte non è sufficiente per poter prevedere tutto quello che sono delle contingenze che non dipendono solo dagli sviluppatori o da chi poi di tecnologia si occupa. Quindi purtroppo non esiste ancora una risposta, perché tutte queste discipline sono molto nuove, sono tutte domande molto recenti. Se pensiamo che i social network esistono da pochissimo di più di 10 anni, diciamo che la ricerca e le risposte dal basso tardano rispetto a poi quello che è il controllo e la sorveglianza, no? Però già mettendo in critica queste questioni, quello che si spera è in qualche modo di poter pensare ad immaginari diversi, quindi pensare in modi nuovi, pensare a come far sposare queste soluzioni che richiedono comunque che anche la tecnologia venga messa in mezzo, sposino poi tutto quello che è l'antidiscriminazione e appunto di nuovo la giustizia sociale. Quindi insomma non ci sono risposte, dobbiamo lanciarle, dobbiamo pensarci, dobbiamo fare in modo, appunto, come si diceva prima, che queste risposte siano anche multidisciplinari. Quindi è bello questo momento, perché è un momento in cui per esempio la sociologia sta parlando con l'informatica, e credo che sia essenziale, no?
Una domanda infatti mi è venuta in mente: se siamo tutti d'accordo che l'interdisciplinarità sia una bella cosa, quali sono le discipline che dovrebbero essere interessate?
Probabilmente, questa rispondo dal punto di vista personale, no? Però presumo l'informatica, la sociologia, le scienze giuridiche, non
non so se qualcuno vuole dire qualcosa.
Ci scrivono dei compagni dal collettivo di Agraria e secondo loro la data justice dovrebbe essere il pane quotidiano anche di chi ha a che fare con la terra.
Di ai compagni agrari che no data justice, no data peace. Su questo,
esatto, siamo... Attenzione perché lì arriva la blockchain in un secondo, pure nella terra, se non ci penso... Se non si parla di data justice.
Bene, benissimo. Ringraziamo la nostra ospite che ci ha accolti e ci ha ospitati ed è stata ospite e basta, ci ha parlato.
Caccia. E... stanno cacciando, arrivederci.
L'abbiamo ringraziata, ma vuole dirci qualche altra cosa?
No.
Tu vuoi introdurre una nuova rubrica?
Eh sì, perché se abbiamo finito con problemi di ancoraggio possiamo passare a Periscopio, la rubrica di lettura istantanea degli IP dei nostri carissimi ascoltatori. E infatti...
Allora, signori, abbiamo deciso che qui abbiamo un flickering che voi da parte vostra state subendo e non è giusto, non ci sembra minimamente giusto. Dunque adesso vi abbattiamo lo stream, gli diamo due schiaffoni, sistemiamo un attimino la questione tecnica e ritorniamo tra pochissimi secondi.
E mettiamo in pratica la data justice, technology justice, via!
Eccoci qui, dopo il nostro meraviglioso ospite, possiamo passare alla prossima rubrica, che non avrà un'altra meravigliosa ospite, ma sarà la tesissima rubrica Il Periscopio. Il Periscopio, la rubrica di lettura dal vivo degli IP connessi alla nostra trasmissione. Il fortunato ascoltatore di stasera è Matteo da Livorno, che ci ascolta dall'IP 172 1625. Ah, si è scollegato.
Ripeti un po' per favore quell'IP. Te venga a cercasa?
Bene, e allora la prossima rubrica del nostro palinsesto è la tesissima, la declamata, la conclamata rubrica dell'acheroscopo, l'oroscopo acaro più atteso che ci sia.
The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing.
Zodiacaroscopo, l'oroscopo degli hacker.
L'acaroscopo, a cura di noi di Unit. Ariete, è la fine di un periodo negativo, ma almeno imposta un PIN o una password ed il blocco automatico del tuo cellulare. Toro, cancellati da Facebook, è il momento giusto per farlo. Esci dal virtuale. Gemelli, è l'inizio di un periodo positivo. Sistema il tuo desktop e soprattutto la cartella dei download. Cancro, Venere allineato con Plutone. Buone probabilità di trovare l'amore, ma non sui social. Leone, Marte in trigono con Venere. È il momento giusto per aggiornare il PC con Windows di tua nonna. Vergine, evita di aprire attachment con PDF che ricevi da sconosciuti. Bilancia, cancella quel messaggio che tenevi nelle bozze della tua email. Non è lì che devi tenere le password del tuo home banking. Scorpione, luna in opposizione. È il momento giusto di imparare ad usare il Tor browser per navigare anonimi sul web. Sagittario. Si è verificato un errore critico. Impossibile proseguire. Prova a riavviare. Capricorno. Ricordati di fare i backup. Che poi ti ricordi com'è andata l'altra volta col malware, no? Acquario. Una persona che ti sta molto a cuore ti ha condiviso le sue foto intime su Telegram. Cancellale e spiegale i rischi che ha corso. Pesci. Mercurio in pesci. Periodo favorevole per smettere di ordinare cibo via internet. Abbiamo trasmesso l'acaroscopo a cura di noi di Unit.
IRL. Sentite. IRL in real life. I prossimi appuntamenti. Terza edizione del NAC a Napoli, Breaking the Loop, una 3 giorni di hacking, socialità e dibattiti sulla tecnologia e non solo, 29 e 30 novembre e 1 dicembre. Link https://nac.msac.org. Ripeto, nac.msac.org. Pre-hack meeting a Roma, sabato 21 dicembre ore 14, CSOA Forte Prenestino. Buon compleanno Havana! CCC, Chaos Computer Club, a fine dicembre in Germania, a Lipsia. Il congresso, mi suggeriscono dalla regia, e i giorni in particolare quali sono? Dal 27 al 30 di dicembre.
È stato bellissimo, ce l'abbiamo fatta. siamo arrivati alla fine della puntata 0? 1? Che puntata sarà questa?
La puntata 0, ma in chat, la chat tace ormai da un po'.
Beh, mamma, come biasimarli? Ci sono stati diversi problemi e non solo di ancoraggio.
Che cazzo volevi?
Abbiamo dimostrato come la tecnologia non sia affidabile, no?
Bene, allora ringraziamo ancora una volta la nostra ospite e anche i nostri ospiti e gli ospitanti e ringraziamo anche chi ci ospiterà e chi in qualche modo ci ha già ospitato nella propria vita partecipando a questo ottimo momento di aggregazione.
Ciao ciao!
Ma
ciao, ciao.
Come meglio chiudere se non con una canzoncella?
Ciao ciao!
Ciao ciao!
Ciao, ciao.